Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il quinto itinerario del nostro viaggio sul territorio del Settecento e anche l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia e l'ultimo di quest'anno solare, il 39esimo della nostra esperienza. E circa 15 giorni fa, studiando, come ricorderete, il saggio intitolato Europa francese, composto nel 1771 dall'abate Louis Antoine Caracciolini, abbiamo appreso che quattro monarchi europei, in questo momento sono quattro monarchi che dominano la scena europea ed internazionale in questo momento, nel Settecento, la metà del Settecento: Caterina di Russia, Federico di Prussia, Gustavo di Svezia e Stanislao di Polonia. Non so se siete andati a guardare i loro volti sulla rete, lo potete sempre fare, siete in tempo. Ebbene, costoro sono stati influenzati dal cosiddetto modo di vita alla francese che l'abate Caracciolì ci ha raccontato. Noi credevamo che guardasse in una direzione, invece lui guardava in un'altra direzione mentre raccontava questo. Noi di facile gli abbiamo detto: che mirindo tu guardi, e lui non ha risposto, perché chi taccia consente. E siccome questi sovrani parlano e scrivono correttamente in francese, come avviene in tutti i salotti e in tutte le corti europee in questo momento, no? E parlano quindi correttamente questa lingua e di conseguenza hanno avuto la possibilità di venire a contatto, in particolare tra il 1750 e il 1770, con le idee dei nuovi filosofi parigini, detti illuministi, che incontreremo strada facendo. E due di loro, Gustavo di Svezia e Stanislao di Polonia, hanno anche provato a metterle in pratica le idee illuministe nella loro azione di governo, ma ne hanno pagato le conseguenze. Gustavo, come ricorderete, è stato ucciso durante un ballo in maschera e poi è intervenuto Giuseppe Verdi a mettere in musica questa questione. Riascoltate l'ouverture. E Stanislao è morto prigioniero dei russi e di Caterina a San Pietroburgo, quindi in prigionia. E quindi hanno pagato le conseguenze della loro volontà di riformare i loro stati. Mentre Caterina di Russia e Federico di Prussia hanno esaltato a parole le idee degli illuministi, solo per vantarsi di fronte all'opinione pubblica, perché in pratica, agendo da falsi riformisti, hanno continuato a comportarsi da despoti. E a un certo punto si sono messi d'accordo, uno da est e l'altro da ovest, hanno invaso la Polonia e se le sono divisa tra loro, in nome dell'autonomia e della libertà degli stati, no? E come sono venuti a contatto questi sovrani e tutte le persone interessate alla filosofia di vita alla francese con le idee del secolo dei lumi? Guardate sul punto 1 del repertorio. Abbiamo appreso che le idee illuministe si sono diffuse sempre nei limiti di quella che poteva essere la diffusione delle notizie nel Settecento attraverso una rivista intitolata Correspondance Littéraire. Questo è un momento in cui nascono molte riviste che vengono manoscritte e spedite per lettera, no? Così nasce l'editoria, ecco, nel Settecento, l'editoria di pensiero cosiddetta, no? Questa rivista, Correspondenza Letteraria, manoscritta a Parigi a partire dal 1753 da Denis Diderot, personaggio che incontreremo a breve, e dal barone Melchior Grimm, che abbiamo già incontrato 15 giorni fa, viene inviata per posta a una quindicina circa di abbonati che sono sovrani, quelli citati, principi, principesse, nobili, nobildonne, ricchi borghesi europei. Beh, quali sono gli argomenti di cui tratta questa rivista? E come vengono interpretati e utilizzati dalle sue lettrici e dai suoi lettori? Abbiamo già visto un frammento 15 giorni fa nella corrispondenza tra la principessa Sofia e il barone Grimm, ricordate? Ora, in primo luogo, attraverso la penna di Denis Diderot e Melchior Grimm, la rivista Correspondance Littéraire riporta e divulga le idee dei nuovi filosofi parigini nel campo della legislazione e della politica. Vedremo come la pensano. Infatti, i pensatori illuministi cercano un nuovo principio che legittimi e giustifichi il concetto della sovranità, cioè un concetto nuovo da mettere in contrapposizione alla teoria dell'origine divina del potere temporale, e cominciano a trattare la questione utilizzando l'ironia e affermando che alla luce della ragione non è possibile credere che il potere dei monarchi assoluti possa venire direttamente da Dio. Perché, visto il modo in cui si comportano, spesso più bestiale che umano, il concetto di sovranità per grazia divina non può che risultare umiliante per i sudditi e profondamente irrispettoso per Dio. E allora, quale potrebbe essere la fonte che legittima il potere di chi comanda, che giustifica l'autorità di chi governa, che convalida l'operato di chi amministra? Beh, gli editoriali della rivista Correspondance Littéraire chiariscono che sul tema della sovranità si discute intorno a due modi che la possano legittimare: il cosiddetto dispotismo illuminato e il così chiamato costituzionalismo rappresentativo. Ebbene, quindi, in questo frangente, procedere con ordine. Allora, che cosa si intende per dispotismo illuminato? È chiaro che la parola dispotismo non ci piace, pensavamo di averlo archiviato, il dispotismo. Guardate che è un tema di grande attualità. Cioè, i regimi dispotici sul pianeta aumentano sempre di più. Cioè, questo è un problema che rimane aperto. I regimi dispotici attaccano anche altre forme. Avete visto che cosa succede in Europa? Certi paesi dispotici corrompono, cercano di corrompere e riescono a corrompere poi per persone, e si creano situazioni perché portano un attacco, no, alle democrazie. E che cosa si intende per dispotismo illuminato? Una forma criticata fortemente dagli illuministi, naturalmente. Però ci dobbiamo fare i conti. Dispotismo illuminato è il nome che viene dato a una forma di potere assoluto esercitato soprattutto da parte di due sovrani che se ne sono fregiati, Caterina II di Russia e Federico II di Prussia, i quali si attribuiscono loro stessi il titolo di monarchi assoluti, illuminati, pensando in modo arbitrario di poter far conciliare il concetto di assolutismo con le idee dell'illuminismo, e quindi definiscono la loro sovranità con questa formula. Ascoltate che cosa mandano a dire in giro: è depositario del dispotismo illuminato il monarca che esercita il potere non per grazia divina, ma in virtù dei lumi della ragione. E di conseguenza è necessario che il sovrano rivesta il ruolo del filosofo, in modo che sia portato a utilizzare la potenza di cui dispone per il benessere del suo popolo e l'intera umanità. Sentito che belle parole? Poi si mettono d'accordo e si spartiscono la Polonia, no? Per il bene dell'umanità. Caterina II di Russia e Federico II di Prussia enunciano di voler fare i filosofi e dichiarano di essere intenzionati, in nome della ragione, a varare una serie di riforme, ma in pratica hanno sempre agito in nome della ragione di Stato e di conseguenza, più che riformare le loro istituzioni, continuano a commettere molte ingiustizie e a prendere provvedimenti deprecabili. E questo dipende, da che cosa dipende? Dipende principalmente dal fatto che non ci sono organi di controllo sul loro operato. Sono e restano sovrani assoluti e tutto il potere, visto che non esiste una divisione dei poteri, è nelle loro mani. Il pensiero illuminista prevede che la rivista Correspondance Littéraire, su questo innesta un dibattito, che gli organismi di controllo ricoprano un ruolo fondamentale nella gestione del potere, così come le attività di controllo, scrive il barone Grimm, hanno una funzione importante e anche indispensabile nella conduzione della vita concreta delle persone, no? È lì che si comincia, cioè le persone devono imparare, hanno il dovere di tenere sotto controllo il proprio e l'altrui comportamento, no? In modo positivo, perché per prevenire tutta una serie di problemi negativi che si possano porre. E per cui, riflettiamo, no? Quale di queste parole, esame, ispezione, verifica, riscontro, prova, revisione, test, o quale altra mettereste per prima accanto al termine controllo, no? E beh, quali attività di controllo, anche quelle più semplici, più elementari, no? Materiali, siete solite e siete soliti esercitare, no? Scrivete quattro righe in proposito, no? Quando dite fammi controllare, che io tutte le sere faccio la verifica, il controllo delle serrande della mia casa, a parte che ora rimangono un pezzo aperte perché sono, però per vedere che entri quella luce necessaria, di modo che quando mi alzo di notte, come tutti gli anziani della mia età si alzano di notte, possa fare a meno da buon ligure di accendere la luce. Dato bisogna risparmiare. Ma queste sono le mie quattro righe in proposito, scrivete le vostre. Gli editoriali della rivista Correspondance Littéraire sono molto critici nei riguardi del concetto di dispotismo illuminato. Illuminato che? No? Mentre apprezzano maggiormente e sostengono la forma del costituzionalismo rappresentativo. E che cosa si intende allora per costituzionalismo rappresentativo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Cioè, per capire che cosa si intende per costituzionalismo rappresentativo, bisogna incontrare un esperto. Un esperto davvero esperto, Purtroppo ce ne siamo, sembra che questo esperto ci siamo assolutamente dimenticati, con l'aria che tira un po'. Esperto in materia, un altro barone, si chiama Charles-Louis de Secondat, barone de Montesquieu. Di solito questo personaggio dal 1713 viene chiamato con questo unico nome. Montesquieu nasce in una illustre famiglia di giuristi, 18 gennaio 1689, nel castello di La Brède. È una località oggi di circa 4.000 abitanti, posta nel dipartimento della Gironda, siamo nella regione dell'Aquitania, nei pressi di Bordeaux, siamo a sud di Bordeaux, quindi andate a vedere. Suo padre, Jacques de Secondat, appartiene alla cosiddetta nobiltà di toga aquitana, è stato prima un avvocato, poi un notaio, poi un giudice con incarichi pubblici, e sua madre, Marie-Françoise de Presnel, è la baronessa di La Brède, è lei che porta in dote il castello alla famiglia di Montesquieu. E allora mettetevi in viaggio, cominciate a mettervi in viaggio, con una guida della Francia e navigando in rete, andate a visitare il castello di La Brède, lo trovate delle immagini, il castello della Brède, un maniero dalla pianta poligonale, la cui costruzione ha avuto inizio nel 1306, è un edificio in stile gotico, e dal 1600 questo grande edificio turrito è circondato, come la torre di Montaigne, da vasti vigneti di Bordeaux. Ora noi non siamo da meno in quanto vigne, c'è anche il Bordeaux, ma insomma, va bene. Chissà se alla cena dal barone d'Orbach ci si permetterà di bere almeno due dita di vino, una cena frugale. Quindi non so. Nel 1700 Charles-Louis, dopo la morte avvenuta nel 1696 di sua madre, che muore quando lui ha appena 7 anni, entra, viene mandato a studiare nel collegio degli oratoriani. Gli oratoriani, attenzione, è un ordine fondato da padre Pierre Berulle, e il programma degli oratoriani è simile a quello di Port-Royal. Le piccole scuole di Port-Royal, sapete quindi qual è l'orientamento degli oratoriani. E questo collegio si trova a Juilly, una cittadina a nord-est di Parigi, nel dipartimento Senna e Marna. Andate di nuovo a curiosare, con una guida della Francia navigando in rete, andate a visitare la cittadina che oggi ha circa 2.000 abitanti di Juilly, dove si possono osservare ancora, il collegio degli oratoriani, naturalmente, e ci tengono moltissimo che stia lì, è il monumento più importante di questa cittadina, si vedono le immagini del collegio dove Charles-Louis de Montesquieu ha iniziato da bambino la sua carriera scolastica, quindi buon viaggio, andate a curiosare, fate presto voi ragazze e ragazzi che manovrate su questi telefoni e su questi computeri. Dal 1705 al 1713, Charles-Louis completa gli studi giuridici, prima a Bordeaux e poi a Parigi, e nel 1713 muore suo padre e lui eredita, poi 3 anni dopo eredita anche dallo zio paterno Joseph i beni e il titolo di barone di Montesquieu, e nel 1714 viene nominato consigliere nel Parlamento di Bordeaux, e l'anno successivo, nonostante l'irrigidimento della monarchia assoluta contro i protestanti, ricomincia la guerra contro i protestanti. Allora, vi ricordate che nel 1685 era stato revocato da Luigi XIV, dal Re Sole, che ha ricominciato a fare la guerra contro i protestanti, il famoso editto di Nantes sulla libertà religiosa, che era stato promulgato da Enrico IV, un re che aveva un pochino di sale in zucca in più degli altri. Nel 1598 lo aveva promulgato per mettere fine alle guerre di religione che devastavano la Francia. Ricordate che Montaigne deplora nei suoi saggi questa situazione, non ne abbiamo parlato a suo tempo. Ebbene, malgrado questa difficoltà, perché la legge proibisce ai cattolici di sposare donne protestanti, Charlie decide di sposarsi egualmente e perentoriamente con una ragazza di famiglia nobile ugonotta. Gli ugonotti sono i protestanti francesi. Una ragazza di salda fede calvinista, molto zelante, Jeanne, si chiama Jeanne dell'Artigue, che porta nel castello di La Brède una dote molto consistente anche. E questo fatto ha permesso a Charlie di vivere tranquillamente di rendita e di dedicarsi allo studio, alla scrittura e di animare anche economicamente l'Accademia di Lettere, Scienze e Arti di Bordeaux, nella quale entra a far parte nell'aprile del 1716 e, frequentando questa accademia, Montesquieu, come ormai viene chiamato, comincia a scrivere i suoi opuscoli, i suoi pamphlet, come farà poi l'abate Caracciolì e come a suo tempo faceva nella storia della cultura il saggio di Cheronea. Brevi saggi questi opuscoli sullo stile di Montaigne, su svariati argomenti giuridici, politici, letterari, scientifici. Montesquieu scrive di anatomia, di botanica, di fisica, naturalistici e filosofici, scrive con spirito critico nei confronti dell'atteggiamento acquiescente e sottomesso delle persone verso qualunque forma di religione e di assolutismo. Jean de Charlie, nel corso della loro vita matrimoniale, hanno allevato tre figli, Jean-Baptiste, Marie-Catherine e Denise. Nel 1721 Montesquieu fa pubblicare ad Amsterdam, mantenendo l'anonimato, ma si viene ben presto a sapere il nome dell'autore, un'opera, il suo primo capolavoro, intitolata Lettere persiane. Qui ce n'è una. Vedete, la copertina ci fa vedere qual era l'immagine che ci si faceva della Persia in questo momento, ma è un'immagine bellissima ma contemporaneamente tragica, e vedremo perché. A volte nei nostri percorsi ci sono delle corrispondenze con l'attualità, anche se questa lezione è stata preparata un po' di mesi fa, che sono sorprendenti. A volte mi viene paura e dico: spero che questo non accada mentre lo sto scrivendo o lo sto preparando. Poi, e Lettere persiane, un romanzo epistolare del quale parleremo nella parte finale di questo itinerario, che ha avuto un immediato successo negli ambienti letterari europei, e di conseguenza per Montesquieu si aprono le porte di tutti i salotti e i ritrovi culturali parigini. Guardate lì, avete l'elenco, potete trovarlo poi, potete trovare gli indirizzi di questi luoghi, vi presentate, dite: noi siamo quelli della scuola, vorremmo partecipare alle vostre discussioni, prendere il tè qui, in questi... vedete l'hotel Subise, il circolo dell'abate alla Rie, il club de l'Entresol, il circolo della marchesa de Prie, i salotti di Mademoiselle de Clermont, di Madame du Deffand, di Madame de Lambert. Incontreremo questi salotti strada facendo, qualcuno di questi, dove Montesquieu viene invitato a leggere i testi dei suoi opuscoli, dei suoi dialoghi e delle sue conversazioni, e dove fa amicizia con molti intellettuali, tra i quali lo scrittore Bernard Le Bouvier de Fontenelle e il commediografo e drammaturgo Pierre de Marivaux. Ecco due personaggi significativi, Fontenelle e Marivaux, così si fanno chiamare. Guardate, si potrebbe qui fare un itinerario su questi personaggi, però noi non abbiamo tempo. Fate voi una ricerca, che è facile, di questi due personaggi, Fontenelle e Marivaux. È utile ed interessante conoscere la vita e le opere, quelle letterarie di Fontenelle e quelle teatrali di Marivaux. Guardate che Marivaux viene ancora rappresentato oggi, perché le sue commedie sono molto graffianti, sempre di attualità, perché tratta dei temi che ritornano inevitabilmente. E guardate, lo potete fare agevolmente navigando in rete o utilizzando l'enciclopedia cartacea, visto che stiamo per vederla nascere noi la prima enciclopedia. E quindi rivalutatela, in tutte le case immagino c'è un'enciclopedia di carte, e quindi utilizzatela, magari rimettetela in gioco. Nel 1724 Montesquieu, ancora una volta in forma anonima, compone un poema in 7 canti, scritto in prosa, che assume quindi la forma di un romanzo. Ecco lì che dà adito ad uno stile, un poema scritto in prosa che assume la forma di un romanzo. Poi saranno molti gli imitatori di questo genere, no? E anche quest'opera, non facile da leggere, ma della quale è bene conoscere l'esistenza, intitolata Il Tempio di Cnido, vedete, siamo nella cultura classica, riscuote subito un grande successo. In essa Montesquieu tratta il tema dell'amore, e trattando questo argomento vuole anche colpire i comportamenti ipocriti del monarca assoluto, Luigi XV, in materia di affettività, per dimostrare che a rendere molto più felici le persone nella vita sono i sentimenti del cuore piuttosto che i piaceri dei sensi. Cioè, in quanto senza i sentimenti del cuore, che bisogna saper ravvivare utilizzando bene le doti dell'intelletto, i piaceri dei sensi, pur gradevoli da gustare, scrive Montesquieu, i piaceri dei sensi sono gradevoli da gustare, però perdono il loro necessario significato, che consiste nel dare un'entità spirituale all'esistenza umana, che si fonda sulla condivisione, perché l'amore, scrive Montesquieu, prende forma nel momento in cui la persona percepisce e gusta lo spirito di condivisione con l'altra persona. E quando ci si trova a condividere, qualche cosa, ecco che in quel momento lì c'è l'amore. E il tempio a cui fa riferimento il titolo del poema e da cui prende le mosse il racconto è quello di Venere a Cnido. Cnido, guardate, è la celebre polis greca dell'Anatolia, situata nella regione della Caria. Siamo di fronte ad Alicarnasso, dove è nato Erodoto. Ci siamo stati, ricordate, abbiamo viaggiato con Erodoto nel bacino del Mediterraneo in lungo e in largo qualche decennio fa, e abbiamo anche siamo passati anche da Cnido. Ebbene, con la guida della Turchia e con l'enciclopedia e navigando in rete andate a visitare il sito archeologico di Cnido. Guardate, Montesquieu è stato un grande viaggiatore. Lui avrebbe voluto visitare questi luoghi mitici, ma in questo momento non era facile, ha tentato di andare, ma in questo momento c'è turbolenza, in questi posti, e quindi deve rinunciare. E quindi usa l'immaginazione, quindi fatelo anche voi, buon viaggio, anche se oggi forse è più facile, ma Montesquieu, abbiamo detto, è un grande viaggiatore e naturalmente c'è traccia in letteratura di questa sua esperienza. Guardate, una traccia che ci riguarda in quanto cittadine e cittadini italiani. Perché Montesquieu ha creato uno stereotipo sugli italiani che ci è rimasto addosso e noi continuiamo a portarcelo addosso in giro per il mondo. E guardate sul punto 3 del repertorio. Montesquieu, nella primavera del 1728, parte per un lungo viaggio attraverso l'Europa che dura più di 3 anni. Cioè, da Parigi si trasferisce a Vienna, attraversa e visita l'Ungheria, poi prosegue fino a Königsberg, una bella città della Prussia orientale, ci siamo già stati, ci torneremo a Königsberg, ricordate, dove, guardate, in questo momento tra gli abitanti di Königsberg c'è un bambino di 4 anni che si chiama Immanuel Kant, forse l'avete sentito nominare, e che ha cominciato ad andare all'asilo pietista della città, dove lavora anche sua madre, dove fa volontariato anche sua madre, ma a Montesquieu naturalmente questo particolare è sfuggito, lui non ha mai saputo che a Königsberg c'era questo bambino, non ha fatto il tempo, ma naturalmente noi, se potremo continuare a viaggiare, questo personaggio lo incontreremo da grande nel percorso del prossimo anno, penso, spero. Poi Montesquieu fa ritorno a Vienna, da dove si rimette subito in viaggio per l'Italia, che è una meta ambita per tutti i viaggiatori e le ancor rare viaggiatrici, ma ci sono, spesso travestite da uomo, e sono molti i resoconti di viaggi in Italia che sono stati pubblicati, perché attraversare la penisola italica da uno stato all'altro del suo territorio costituisce un'autentica avventura. Da Vienna Montesquieu raggiunge e soggiorna a Venezia, poi soggiorna a Milano, poi alla volta di Torino e di Genova, poi soggiorna a Firenze e a Roma, da dove fa una breve visita a Napoli. E poi risale la penisola, soggiornando a Bologna, siamo nell'estate del 1729, e c'è da dire che in tutte le città italiane dove soggiorna, Montesquieu si fa delle amiche e degli amici, tra coloro che tengono salotto e gestiscono circoli culturali, perché lui si presenta, porta dei regali, si fa ben volere e nasce un'amicizia e una corrispondenza quando poi se ne va. Persone con le quali entra in corrispondenza e le lettere familiari alle amiche e agli amici italiani sono state pubblicate con questo titolo in francese, io ho tradotto il titolo, ma non era difficile, ma non sono state mai tradotte in italiano, perché forse mai nessuna studiosa, nessuno studioso si è interessato a questo. E inoltre anche di Montesquieu, come di molte viaggiatrici e di molti viaggiatori stranieri, abbiamo un diario particolarmente interessante, che è stato pubblicato col titolo di Viaggio in Italia, e che si trova in moltissime edizioni. Montesquieu, tra l'estate del 1728 e quella del 1729, osserva con curiosità puntigliosa come si svolge la vita in Italia e preconizza la decadenza degli stati italiani del Settecento, che, lui scrive, rimangono ancorati alle proprie interessantissime civiltà, ma ormai inesorabilmente in declino, e descrive l'affabilità e la cultura di chi frequenta i salotti milanesi, loda la bellezza delle donne fiorentine, quindi un omaggio a tutte voi, naturalmente noi siamo grati, magnifica invece la spregiudicata libertà delle donne veneziane, che trova molto più spregiudicate andate a leggere, ironizza sugli intrighi diabolici e la sfacciata simonia della corte vaticana. Simonia è dove si vendono le cose sacre, il Vaticano si vende di tutto, avete bisogno di qualcosa? Andate lì e lì vi procurano ogni cosa, no? E soprattutto se sono cose sacre, no? Ecco. Forse ha constatato, spiega quello che lui chiama il termometro di San Gennaro, no? Il termometro, perché è piuttosto scettico su questa liquefazione di questo sangue, quindi il termometro di San Gennaro. Poi esalta la spensierata miseria dei lazzaroni napoletani, guardi, con lo stendardo di San Lazzaro in mano, minacciano gli aristocratici e i borghesi di fare la rivoluzione e quindi vogliono dei sussidi, e naturalmente gli aristocratici e i borghesi i sussidi glieli danno, e quindi il Lazzaroni napoletani riporta molti altri fatti singolari su cui punta l'attenzione strada facendo da formidabile e intelligente editorialista, che sta facendo un viaggio egocentrico, di formazione, in un paese che nel complesso gli appare come, sentite cosa scrive, straccione, ignorante, arretrato, con una nobiltà tirchia e un clero vanesio e corrotto, ma che ha dalla sua la bellezza in ogni angolo, e dove la gente del popolo, seppur reietta, sa godere della gioia di vivere. Quindi lì sono tutti contenti, cantano tutti, e nonostante la situazione. E va bene, guardate, richiedete in biblioteca Viaggio in Italia, io non l'ho portato, di Montesquieu, e se ne leggerete 4 pagine al giorno, appariranno davanti ai vostri occhi tanti quadri raffiguranti l'Italia della prima metà del Settecento. Ci si trova immersi in quel contesto, no? È anche molto divertente, perché Montesquieu ironizza, poi, ma certe cose a lui piacciono, no? Persino invidia, no? Ecco, questa gioia di vivere, no? Che trova, no? Più va a sud, no? E quindi è evidente che è un esercizio che ci consente di allargare anche con una certa dose di ironia la nostra vita, no? Possiamo fare ci porta a fare un viaggio nell'Italia del Settecento con un occhio particolare, no? Critico ma divertito, e anche impressionato da certe cose, no? Che lo colpiscono positivamente, nonostante tutto. Da Bologna Montesquieu prosegue il suo viaggio risalendo verso la Germania, visita Innsbruck, Monaco, Augusta, Francoforte e Hannover, poi raggiunge l'Olanda e soggiorna ad Amsterdam e infine sbarca in Inghilterra, dove a Londra stabilisce molti contatti intellettuali, conosce le idee della massoneria e vi aderisce. E a questo proposito, noi sappiamo dal viaggio dello scorso anno, ricordate, che sulla scia del pensiero di Newton, sulla scia del pensiero newtoniano, nel giugno del 1717 si era tenuta a Londra, in gran segreto, la grande assemblea internazionale organizzativa della massoneria. Massone è il muratore che vuole costruire un mondo nuovo, più giusto. E le idee della massoneria, che purtroppo sono state sporcate proprio in Italia, ahimè, da dei delinquenti che hanno in qualche modo sporcato le idee della massoneria, utilizzato la massoneria per fini nefandi, no? Certe idee della massoneria sono fondate sull'uguaglianza, sulla libertà, sulla fraternità, sulla filantropia. E incontreremo un'opera che mette in parole e musica queste cose. Si diffondono sotto traccia in tutta Europa E siccome vengono considerate idee pericolose dai governi conservatori, che non amano l'uguaglianza, la libertà, la fraternità e la filantropia, questa organizzazione è costretta, per precauzione, a operare in clandestinità. Ora, nel maggio del 1731 Montesquieu torna a Bordeaux, nella tenuta di La Brède, e si dedica subito a sistemare i suoi appunti di viaggio, le sue riflessioni e le sue annotazioni sui paesi che ha visitato, e riversa tutto il materiale che ha raccolto in 5 quaderni, Saint-Cahier famosi, 5 quaderni di Montesquieu, ai quali dà ciascuno un titolo: geografico, politico, giuridico, legislativo e i miei pensieri. Poi si trasferisce a Parigi, dove passa la maggior parte del suo tempo, torna comunque periodicamente nel castello di La Brède 6 o 7 volte all'anno, e a Parigi viene nominato consigliere e presidente del Parlamento francese, un'assemblea che non ha alcun potere reale, ma solo una formale funzione consultiva. E Montesquieu è molto critico nei confronti di questo istituto, che lui cerca di migliorare dall'interno, ma non ci riesce, che, come lui dice a bassa voce, serve solo per dire di sì al re. Allora cosa serve? Niente. Cioè, Montesquieu pensa che si debba dare il potere legislativo al Parlamento francese, come avviene in Inghilterra e in Olanda, ma tra i suoi pari, che sono succubi, scrive, del potere assoluto, non trova nessuno che lo ascolti, e allora, a maggior ragione, i suoi pensieri li scrive. E guardate, nello stesso periodo, Monsieur Voltaire, forse lo avete sentito nominare, scrive delle lettere dall'Inghilterra, dove è in esilio, sugli stessi temi. Ma Monsieur Voltaire lo incontreremo a Primavera Inoltrata, perché non possiamo sovrapporre personaggi e situazioni. Il nostro, quello dello studio, è un tempo diacronico, se no faremo confusione. Però ricordatevi questo appunto, perché torneremo su questi argomenti in un altro contesto. Montesquieu nel 1734 scrive e fa pubblicare ad Amsterdam per prudenza considerazioni sulle cause della grandezza e della decadenza dei Romani. È un'opera di carattere storico che si presenta come un ammonimento nei confronti del potere assoluto, no? Dice: avete visto cosa è successo? Finché c'era la Repubblica le cose funzionavano molto. Nel momento in cui tutto il potere è andato nelle mani di una persona sola, è cominciata la decadenza, no? E che, secondo lui, come la storia insegna, è una forma impropria di potere, il potere assoluto, destinata a provocare il regresso di una nazione. E poi, dopo oltre un quindicennio di lavoro, aiutato anche da sua figlia Denise, che fa per lui da copista, perché guardate, Montesquieu, a causa della cataratta bilaterale, sta perdendo la vista. Nel 1748 fa pubblicare a Ginevra, dall'editore Barillot, la sua opera più importante, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, intitolata L'Esprit de Loi, lo spirito delle leggi. Un'opera che suscita grandi consensi nell'ambiente dei nuovi filosofi, ma suscita anche contrasti e condanne da parte di chi ha il potere, e difatti quest'opera viene messa anche all'indice dal Sant'Uffizio nel 1751 per vilipendio alla religione. Montesquieu ha avuto un rapporto intenso e a volte conflittuale col movimento delle enciclopedie, conflittuale sotto il profilo intellettuale, naturalmente. D'Alembert, personaggio che incontreremo strada facendo, e che conosceremo da vicino insieme a Diderot, vorrebbe che Montesquieu componesse le voci dell'enciclopedia riguardanti il tema della politica. Ma lui, dopo un acceso dibattito con gli enciclopedisti, rinuncia, perché pensa non sia utile ridurre in formule una questione che secondo lui deve essere studiata più a fondo, senza cadere nel radicalismo. Montesquieu però, dite, volete che cominciamo a parlare di politica? Beh, allora cominciamo dal buon gusto, dice Montesquieu, perché fare politica è una questione di buon gusto, perché fare politica deve essere una cosa positiva, perché se non lo è, se non c'è il buon gusto della politica, non è politica. Perché quando ci si impegna politicamente per la polis, perché la polis progredisca, ci vuole buon gusto. Dice, quindi, se vogliamo, e loro, Montesquieu di Rolico, va bene, allora scrivi per la parola gusto, per il termine gusto. E Montesquieu scrive, e quindi accetta di trattare per l'enciclopedia il tema legato alla voce gusto. E la sua esposizione si configura in un vero e proprio trattato che, oltre a essere inserito nel 1757 nel settimo tomo dell'enciclopedia, è stato anche pubblicato autonomamente con il titolo di Saggio sul gusto, nel quale l'autore spiega, ce ne siamo dimenticati un po', come si possa e si debba imparare ad avere buon gusto, e quindi come sia necessario formare ed educare la persona affinché acquisisca questa capacità, cioè intanto la capacità di valutare la bellezza delle opere d'arte, anche la bellezza del brutto che sta nelle opere d'arte, perché anche il brutto, no, ha una sua bellezza. Montesquieu comincia facendo questa considerazione, no? Quindi il senso estetico, e affinché la persona sia in grado di sviluppare una fine e delicata sensibilità, cioè il senso ricettivo lo chiama, e di esibire la persona una genuina e gradevole eleganza, cioè il senso della distinzione. Ciascuno di noi deve sentire, ciascuno di noi, di essere una persona distinta, che si distingue, e quindi deve trovare una sua eleganza, non la sua supponenza, no, ma una sua eleganza, un suo stile di vita e di modo di essere. E vedete, di conseguenza Montesquieu ci invita a riflettere sul termine gusto. Che cosa significa avere buon gusto? E allora, quale di questi termini, guardate, sapore, eleganza, raffinatezza, stile, finezza, tendenza, o quale altro mettereste per primo accanto alla parola gusto? E guardate, potete anche specificare quale esperienza è legata alla scelta del termine che avete preferito, scrivendo quattro righe in proposito: sapore di che cosa, eleganza in quale modo, raffinatezza, stile. Le opere di Montesquieu sono considerate, vedete, un punto di riferimento fondamentale, non solo perché hanno contribuito allo sviluppo del pensiero dell'illuminismo, ma anche perché hanno lasciato un segno nella società in cui viviamo, che forse non siamo neanche più capaci di cogliere, no? Nella quale però si studia poco o nulla la storia del pensiero umano. E quindi molte nozioni fondamentali, vedete, e troppi concetti basilari sfuggono all'attenzione e alla riflessione delle cittadine e dei cittadini, presi dal sistema di distrazione di massa. Nella sua opera più famosa, intitolata Lo spirito delle leggi, Quali sono le tesi che Montesquieu sostiene? Guardate, con quest'opera Montesquieu vuole opporsi al dispotismo in nome del costituzionalismo rappresentativo. Ed è lui che disegna lo schema del costituzionalismo rappresentativo. Guardate sul punto 4 del repertorio. Montesquieu, nella sua opera più importante, intitolata Lo spirito delle leggi, pubblicata a Ginevra dall'editore Barillon nel 1748, sostiene che ogni nazione si distingue per il suo esprit, cioè un termine che possiamo tradurre con le espressioni spirito generale o carattere comune o anima universale. E lo spirito della nazione, scrive Montesquieu, è il risultato dell'effetto di una lunga catena di cause che si moltiplicano e si combinano di secolo in secolo. E queste cause incidono e si ripercuotono anche sul carattere di un popolo. Le cause principali che influenzano le cittadine e i cittadini di una nazione, sostiene Montesquieu, sono il clima, la religione, le leggi, l'operato del governo, gli esempi del passato, i costumi, le usanze. Montesquieu analizza nella sua opera le società antiche e moderne per mettere in evidenza l'intreccio complesso tra le cause fisiche, il clima, la geografia, la densità della popolazione, le cause morali, la religione, gli usi, i costumi, le cause economiche, il commercio, le coltivazioni, le tasse, e le cause politiche, le leggi, gli atti del governo, gli atti di governo. Ora, dalla sua analisi Montesquieu trae delle conclusioni, affermando che se si affronta la questione in modo superficiale, come spesso avviene, no? Senza approfondire il tema, afferma Montesquieu, si è portati a pensare che le cause fisiche, soprattutto il clima, svolgano un ruolo preminente nel determinare il carattere di una nazione. Ma Montesquieu non vuole cadere nel determinismo, nel luogo comune, per cui si crede, per esempio, che sia il clima e che sia in prevalenza la geografia a determinare il fatto che, per esempio, i popoli del sud sono fatti in un certo modo, mentre quelli del nord sono fatti nel modo opposto, perché si capisce, se si studia l'argomento senza pregiudizi, che anche l'organizzazione del lavoro umano, afferma Montesquieu, l'organizzazione del lavoro esercita un ruolo attivo e manipolatore nei confronti dell'ambiente naturale. Chissà cosa direbbe oggi, in cui l'ambiente naturale è andato a catafascio. Direbbe, ma io ve l'ho detto io a suo tempo, no? E di conseguenza incide sul carattere della popolazione di una nazione. E quindi, alla fine della sua analisi, scrive che le cause morali sono altrettanto decisive e spesso anche più decisive delle cause fisiche nel determinare il carattere generale, l'esprit di un popolo. Montesquieu vuole ribadire che i frutti in maturazione su una determinata area, sia il paese di campagna, o il quartiere di città, o la casa in cui si abita, sono un prodotto delle arti umane e non un semplice dono della natura. Ed è attraverso le arti che la natura viene modificata e trasformata in un ambiente, un milieu, come lo chiama. E questo è il termine che usa Montesquieu per formulare il concetto moderno di ambiente, perché ogni persona vive in relazione con il proprio ambiente ed è l'ambiente esterno e interno a determinare in primo luogo la qualità della vita delle persone. Quindi, prima di tutto, Ci sono delle cause morali che determinano l'ambiente, non sono fisiche, no? Per cui dici, vabbè, lì cementifichiamo, no? Facciamo affari, no? Ci sono delle cause morali, dice Montesquieu prima, no? Mentre noi progettiamo come costruire l'ambiente, perché non ne avete tenuto conto? Ve l'ho detto io a suo tempo. È un tema di stringente attualità. E beh, andiamo nel privato, no? Andiamo allora nel nostro privato. Montesquieu fa un discorso anche su questo. Noi predisponiamo il nostro ambiente, no? La nostra casa, per esempio, e la predisponiamo, ricca o modesta che sia, però la predisponiamo comunque in funzione di quelle che sono le nostre esigenze, no? E quindi come voi avete predisposto l'ambiente della casa dove abitate in funzione delle vostre esigenze materiali, ma anche intellettuali, anche culturali, anche spirituali, no? E quindi scrivete quattro righe in proposito, date un senso letterario al vostro ambiente, cioè mettetelo in scrittura per poi confrontare questa scrittura con la realtà, no? Che materiale che avete predisposto. Ora, Montesquieu porta poi il tema dell'ambiente, le milieu, soprattutto sul piano politico, perché la politica, afferma Montesquieu, è la disciplina dell'arte della legislazione. Guardate, è lui che dà tutti i termini, no, al costituzionalismo rappresentativo. La politica è la disciplina dell'arte della legislazione, della scienza della direzione e della pratica dell'amministrazione, che deve saper creare un ambiente, la politica, fondato sulla giustizia, sulla libertà e sulla rettitudine morale, se no politica non è. E no, voglio dire, siamo in ritardo forse un po', no? E per costruire un buon ambiente politico, scrive Montesquieu, è necessario dare non solo una forma allo Stato, se monarchia o repubblica, ma bisogna chiedersi quale sostanza deve avere lo Stato. Riprende qui il discorso di Hobbes, Leviatano, ricordate, ma naturalmente, e perfeziona tutta una serie di questioni. Guardate sul punto 5 del repertorio, Montesquieu nella sua opera intitolata Lo spirito delle leggi scrive che per creare un ambiente, un milieu politico fondato sulla giustizia, sulla libertà e sulla rettitudine morale, è necessario stabilire quale sostanza debba avere lo Stato. E la sostanza dello Stato, sostiene Montesquieu, deriva dal principio che prevede la netta separazione dei poteri con i quali lo Stato esercita la sua autorità. Lo si vede dopo aver studiato la storia del pensiero umano. Dalle origini in avanti, questo emerge. Ed è su questa idea che si basa il sistema del costituzionalismo rappresentativo, che abbiamo citato all'inizio in contrapposizione al dispotismo illuminato. Montesquieu si contrappone. Il regime basato sul potere assoluto, cioè che mette le sorti dello Stato nelle mani di un solo individuo, genera, scrive Montesquieu, un intollerabile dispotismo, perché lo Stato non può identificarsi con un individuo. L'affermazione «lo Stato sono io», fatta dal monarca assoluto, scrive Montesquieu, è aberrante. Per superare il dispotismo, afferma Montesquieu, è necessario adottare una Costituzione che preveda il principio della netta divisione dei poteri dello Stato, e i poteri costitutivi dello Stato, ci dice la storia del pensiero, sono tre: il potere legislativo, affidato a un Parlamento e le parlamentari e i parlamentari propongono, discutono, votano e promulgano le leggi. Montesquieu codifica tutte le azioni. Il potere esecutivo affidato al governo e i membri del governo amministrano utilizzando le leggi promulgate dal Parlamento. E il potere giudiziario affidato alla magistratura. I giudici sanzionano chi non rispetta le leggi. Questi tre poteri, scrive Montesquieu, costituiscono la sostanza unitaria dello Stato, perché sono legati tra loro da un unico principio di base. E citando l'opera Leviatano di Thomas Hobbes del 1651, che Montesquieu ha studiato con grande interesse e ammirazione, che noi abbiamo incontrato, ricordate, nel corso del viaggio dello scorso anno, ebbene, il principio di base che garantisce legittimità allo Stato, sostiene Montesquieu, è che nessuna persona che ricopre la carica di parlamentare o di monarca o di magistrato deve avere interessi personali da difendere nella gestione del potere che gli viene affidato, né deve perseguire fini personali legati al contratto costituzionale. Non si può determinare, afferma Montesquieu, nella gestione del potere politico quella che Montesquieu chiama un conflitto di interessi. Ora voi non avete mai sentito questo termine? Come mai fate questo? No. Dite che siamo in ritardo un pochino. È Montesquieu che cita questo. Nessuno poi l'ha mai ricordato in questi anni. Forse era meglio studiare Montesquieu un po' a livello generalizzato, in modo che le cittadine e i cittadini capissero che cosa stava succedendo di aberrante, no? Che cosa succede ancora di aberrante. Conflitto di... E di conseguenza nessun parlamentare, scrive Montesquieu, nessun monarca, nessun magistrato può far promulgare una legge che favorisca i propri interessi privati, pena la destituzione. Poi invece qui da noi a volte ritornano, ma comunque. Ora, che i legislatori, i governanti e i magistrati siano disinteressati in modo sostanziale e che i poteri siano separati e indipendenti tra loro sono, afferma Montesquieu nella sua opera, lo spirito delle leggi, i principi su cui si fonda la Costituzione dello Stato. Che poi lo Stato abbia la forma monarchica, repubblicana, non ha importanza rilevante, sostiene Montesquieu. Lui naturalmente vede la Repubblica, perché la legittimità sta nel rispetto dei principi sostanziali. Per noi oggi questi dovrebbero essere temi acquisiti, ma è lecito coltivare dei dubbi in proposito, no? Sono davvero temi acquisiti per una popolazione italiana, europea e mondiale che soffre di debolezza cognitiva a livelli così alti, come confermano i dati delle ricerche in proposito, per cui... Ma rimaniamo sul territorio che stiamo attraversando. Al tempo dell'età dei lumi, le questioni che abbiamo trattato, ricalcando il pensiero di Montesquieu, interessano una risicata minoranza di persone. Purtroppo non è cambiata molto la situazione. Cioè, le masse popolari vivono nell'ignoranza. E la grande maggioranza dei membri della borghesia e dell'aristocrazia vive occupandosi di mode superficiali, come dice Pascal, non di cultura. E quindi è un esiguo numero di persone a pensare che la luce della ragione possa illuminare la realtà, no? Purgata dall'astuzia della ragione. E che l'intelletto vada coltivato con l'educazione, mediante un tirocinio finalizzato a imparare ad imparare per poter investire l'intelligenza. Ora, le persone sensibili ai temi posti da Montesquieu sono le poche che si sono formate sulla scia della tradizione delle scuole che hanno preparato l'illuminismo. Ecco il valore delle scuole. Cioè, in primis, le piccole scuole di Port-Royal, di cui sapete tutto. Poi ci sono gli oratoriani di Pierre Bérull, dove ha studiato Montesquieu, che sono in quella linea. E poi ci sono le scuole per l'educazione del popolo di Jean-Baptiste de La Salle, i salesiani. E andate a fare una ricerca su questo personaggio, Jean-Baptiste de La Salle. Guarda, anche queste sono scuole per la propria sulla scia delle piccole scuole di Port-Royal. Naturalmente vengono tenute sotto controllo dai poteri assoluti, perché in queste scuole, cominciando dalle piccole scuole di Port-Royal, si sono coltivate le parole chiave, le idee cardine su cui si basa il movimento che chiamiamo illuminismo. E le persone che hanno frequentato queste scuole hanno imparato a coltivare anche la metafora della luce, concepita in senso moderno. Attenzione, perché la metafora della luce è uno di quei concetti che sta al principio della storia del pensiero umano, no? E che qui, durante l'illuminismo, no, viene interpretata quindi in senso moderno, ma attraverso una tradizione. La metafora della luce che ha un ruolo nella storia del pensiero umano. E beh, noi che lo abbiamo attraversato dalle origini, l'abbiamo attraversata dalle origini la storia del pensiero umano, e lo sappiamo, no? Lo abbiamo percepito questo concetto. La metafora della luce è stata esaltata fin dal principio, come abbiamo studiato in questi anni, dalla tradizione letteraria mesopotamica ed egizia. La troviamo nell'epopea di Gilgamesh, la troviamo nelle Numa Elish, la troviamo nel papiro Smith, da quella di Zarathustra, da quella biblica, dalla letteratura cosiddetta veritica, no? Beh, come comincia quel grande apparato culturale che è la letteratura veritica? Comincia con un libro che inizia con un'affermazione: Dio disse, sia la luce, e la luce fu, ecco la metafora della luce che è lì subito, immediatamente. E nei libri indiani dei Veda, Veda in sanscrito vuol dire la sapienza, da quella cinese del libro della potenza del Tao, dove la luce della ragione, da quella pitagorica, da quella platonica, da quella della letteratura dei Vangeli, da quella della filosofia neoplatonica, da quella della letteratura del Corano e da tutta la tradizione culturale della scolastica medievale, fino ad una sintesi. E dobbiamo fare una sintesi, perché l'hanno fatta Port-Royal questa sintesi, e noi aggiungiamo un tassello, no, nei confronti del pensiero di Port-Royal. Una sintesi viene fatta da un trattato di un personaggio che abbiamo incontrato più volte in questi anni, che si chiama Robert Grittid, Roberto Grossatesta, trattato intitolato De Luce, cioè sulla luce, ovvero sull'inizio delle forme, perché noi le forme le possiamo vedere alla luce del nostro pensiero, oltre che dei nostri sensi. Ecco, il trattato di Grossatesta, redatto tra il 1225 e il 1228, Roberto Grossatesta, che abbiamo incontrato più di una volta in diversi contesti, è nato in Inghilterra intorno al 1170, è un francescano, è entrato nell'ordine francescano, ha fatto carriera come magister fino a diventare rettore dell'Università di Oxford. Poi è stato nominato vescovo di Lincoln, città dove è morto nel 1253. Ora, il trattato De Luce, di grossa testa, ha inizio con questa affermazione: post tenebras lux, dopo le tenebre la luce. E questa asserzione, guardate, diventa il motto volutamente rivoluzionario nei confronti del sistema dominante delle piccole scuole di Port-Royal. Sulla porta delle classi delle piccole scuole di Port-Royal c'è questo motto: post tenebras lux. Il cui programma delle piccole scuole di Port-Royal, appunto, come abbiamo studiato, presenta un progetto di carattere razionale, e le linee di questo progetto prevedono che, alla luce della ragione naturale, che è stata concessa a tutti come dono divino e che è una facoltà comune a ogni persona, comune, la ragione è la comune, si legge nel programma delle piccole scuole di Port-Royal, e quando un movimento che si chiama la Comune di Parigi, noi incontreremo strada facendo, prende, utilizza questo slogan, arriva di lì anche, no? Arriva addirittura da Port-Royal, questo slogan, no? Utilizzato dai comunardi, la ragione è la comune, si legge nel programma delle piccole scuole di Port-Royal. Ebbene, alla luce della ragione naturale, la persona può fare ricerca e può sconfiggere le tenebre, post tenebras lux, cioè quali sono le tenebre? Cioè può debellare l'ignoranza, l'arretratezza mentale, il potere parassitario, l'oppressione, il dispotismo. Ecco il significato dell'affermazione post tenebras lux. Non è soltanto un bel motto coreografico. Cioè, è un programma politico. E guardate, alcune situazioni, no? La luce del sole, il lume di una candela, il brillare delle stelle, il chiaro di luna, il fuoco del camino, la luminosità di uno sguardo. O quale altra situazione di lucentezza vi ispira a scrivere quattro righe in proposito? No? Corredate questo con altre espressioni che arrivano dalla metafora della luce, no? Questo catalogo. Fugate il buio delle tenebre con la scrittura. Date corpo alla metafora della luce. Abbiamo detto che alla luce della ragione naturale la persona può quindi fare ricerca e sconfiggere le tenebre, cioè può debellare l'ignoranza, l'arretratezza mentale, il potere parassitario, l'oppressione, il dispotismo, scrivono questi personaggi. Ecco il significato dell'affermazione post tenebras lux. E siete in ritardo, ci direbbe Montesquieu, avete illuminato troppo l'ambiente e troppo poco la vostra mente, lo dice in rima, che vedete. Ma nel 1749 due intellettuali che incontreremo e che conosceremo da vicino, Denis Diderot e Jean-Baptiste d'Alembert, raccolgono questo ammonimento, post tenebras lux, e agiscono intellettualmente per mettere in atto un progetto che risulterà epocale, perché l'obiettivo che vogliono raggiungere non è solo quello di raccogliere in chiave moderna, alla luce della ragione scritta con la R maiuscola, tutto il sapere umano in un libro, in una collana di libri, sì. Questo è il risultato materiale, ma deve nascere un movimento, ritengono, un movimento, ritengono che la loro impresa debba produrre un movimento che si concretizza in un oggetto, l'enciclopedia, che possa dare a tutte le persone che se ne servono un incremento alle tre fondamentali facoltà del loro pensiero. E le facoltà del pensiero sono, prima di tutto, tre: la memoria, che non dobbiamo perdere, la ragione, che deve illuminare, e l'immaginazione, con il quale dobbiamo costruire un mondo nuovo e diverso. E ecco a che cosa deve servire l'enciclopedia: deve servire per dare incremento a queste facoltà del pensiero. E a questo proposito scrivono insieme, seduti al tavolo di un posto che poi vedremo, dove si mangia anche, dove si discute, scrivono insieme un testo di poche pagine intitolato Discorso per l'enciclopedia, Discorso per l'enciclopedia, dove in primo luogo esaltano anche in modo enfatico le possibilità dello strumento necessario per realizzare il loro progetto, cioè la ragione umana. E allora leggiamo l'incipit di questo discorso, che è diventato un vero e proprio manifesto. Oggi non si legge più, una volta si leggeva perlomeno, nella scuola, nei posti dove si faceva aggregazione politica, ma non si legge più il discorso per l'enciclopedia, leggiamo noi, siamo a scuola e quindi noi lo leggiamo, di Diderot e d'Alembert, Discorso per l'enciclopedia. Se la ragione è uguale per tutti e se la ragione è il senso che accomuna ogni persona, allora il pensiero e la filosofia non possono che basarsi sulla ragione. E ogni persona ha la possibilità di essere ragionevole e di coltivare il pensiero e la filosofia, perché nella mente umana splende la luce dell'intelletto, una luce fredda ma chiara, non intorpidita dalle passioni, non deviata dalla fantasia, non turbata dai sentimenti. La ragione costituisce l'elemento comune e quindi è possibile un pensiero scientifico di base, universale, in cui tutte le persone dotate di ragione possano riconoscersi, e conseguentemente è possibile una lingua universale che può essere lo strumento di diffusione generale del sapere, loro pensano al latino, E di rimando è possibile l'organizzazione universale dei popoli in uno stato cosmopolitico che superi l'imperialismo delle nazioni, uno stato universale che tuteli e custodisca i diritti naturali di ogni persona, diritti uguali per ogni individuo umano, sotto tutti i cieli e in tutti i tempi. La ragione quindi è umanitaria e pacifista, mentre la storia dell'uomo sulla terra, che è costruita su ciò che divide e pone continuamente in guerra reciproca agli uomini, ebbene, la storia è una creatura dell'irrazionale. E con tutti i suoi pregiudizi, con tutte le sue ingiustizie e disuguaglianze, con tutte le sue calamità spaventose, la storia è negativa, è contraria alla vita dell'umanità, è un disastro per l'umanità. La vita del selvaggio è migliore della vita nella storia. I grandi uomini che pretendono di fare la storia, questi individui reietti, sono un disastro per l'umanità. L'ideale per la persona è quello di vivere secondo ragione, in modo da realizzare tutto e solo ciò che è proprio della genuina e schietta natura umana. Solo vivendo con naturale ragionevolezza ci può essere un vero progresso. Anzi, vivendo con naturale ragionevolezza sarà possibile aspirare a una indefinita perfettibilità umana. Il progresso così auspicato, è un'idea che genera fiducia, ottimismo e che invita a realizzare, a sperimentare, a ricercare, a trasformare. Il progresso è quella forza che non guarda più al passato da interpretare, ma guarda al futuro da costruire attraverso il ragionevole sviluppo delle scienze, delle arti, della letteratura, attraverso il ragionevole sviluppo dell'intelligenza. È mozzafiato, questo manifesto. Diderot e D'Alembert. E Diderot e D'Alembert, siamo in ritardo, la ragione con la R maiuscola perché è purgata dall'astuzia della ragione, questo mettono in nota, e quindi, cioè la ragionevolezza legata a quello che c'è di genuino e schietto nella natura umana. Diderot e D'Alembert, subito dopo la diffusione del loro discorso, che è un manifesto in cui esaltano, vedete, anche enfaticamente i meriti della ragione umana, sviluppano i temi del loro programma componendo due distinte opere. Si dicono, vabbè, tu scrivi la tua, io scrivo la mia, poi vediamo, intanto siamo in due, di divulgare, ecco, queste idee. E naturalmente Diderot scrive in latino, che è la lingua che dovrebbe unire i popoli, scrive un prospectus enciclopedie, cioè la prospettiva lungimirante dell'enciclopedia Diderot, e invece D'Alembert scrive discorso preliminare sull'enciclopedia. Queste due opere provocano un interessante e vivace dibattito, sebbene nell'ambito circoscritto degli ambienti intellettuali. Ma di queste due opere programmatiche e del dibattito che si sviluppa attorno ai temi in esse contenuti ce ne occuperemo nel nuovo anno e al ritorno della vacanza che ci aspetta. Adesso siamo tenuti a riprendere il nostro incontro con Montesquieu, perché, come abbiamo preannunciato, dobbiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, conoscere le caratteristiche del suo primo capolavoro letterario intitolato Lettere persiane. Un'opera che continua a suscitare interesse perché il virus dell'imbecillità, della cretineria, come Montesquieu definisce la stupidità umana, quando l'individuo non è in grado di utilizzare in termini corretti la propria ragione, scritta con la R maiuscola. Ebbene, il virus dell'imbecillità, che non è un insulto dare dell'imbecille a qualcuno, perché l'imbecillità è una malattia. È come dare dell'influenzato a qualcuno, è una malattia, quindi, e quindi sarebbe soggetta ad essere curata, studium et cura, esempio, lo studio è la cura, ecco, in questo caso, e quindi, ebbene, il virus dell'imbecillità non è stato ancora debellato, ma trova sempre nell'ignoranza la deleteria linfa vitale per riprodursi. Allora, guardate sul punto 6 del repertorio. Montesquieu, come abbiamo detto, nel 1721 fa pubblicare ad Amsterdam, mantenendo l'anonimato, ma si viene ben presto a sapere il nome dell'autore, a lui fa piacere, un'opera, il suo primo capolavoro intitolato Lettere persiane, che ha avuto un notevole duraturo successo, dovuto a che cosa? Beh, al modo in cui è scritto. Beh, cioè, intanto bisognerebbe poterla leggere in quella lingua originale che è il francese di Montesquieu del Settecento, no? Tra l'altro forse anche difficile da leggere per i francesi, ma dovuto alla leggerezza, cioè l'acume, la perspicacia, la raffinatezza, all'agilità, cioè il brio, la duttilità, allo spirito, cioè l'arguzia, la vivacità d'ingegno con cui il testo di quest'opera è stato scritto. Guardate, con quest'opera l'autore, mediante lo stile della satira, intesa in chiave moderna, vuole emettere un giudizio molto severo sulle consuetudini, spesso ridicole, dei membri altolocati e benestanti della società francese. Ed esprime una critica pungente e ben circostanziata sul funzionamento delle istituzioni e sui costumi parigini. Lettere persiane è un'opera che si configura come un'immaginaria corrispondenza, composta da 161 lettere, che due presunti nobili provenienti dal mondo musulmano, due persiani, uno si chiama Rika, un tipo gaio e beffardo, l'altro si chiama Uzbek, un personaggio più meditativo e riflessivo, mentre sono in viaggio in Europa, ebbene, tengono questa corrispondenza con i loro amici rimasti in patria, in una Persia ipotetica, per metterli al corrente di come si vive a Parigi, in Francia e di riflesso in Europa. No, e si guardano intorno, un po' meravigliati e anche così, con difficoltà di comprensione, fa finta Montesquieu che facciano così. Cioè, in questo libro vengono fusi insieme, guardate, due elementi. Il primo è agghiacciante per la corrispondenza che ha con quello che sta succedendo oggi in quella che era la Persia, in Iran. No? In questo momento mettiamo in gioco, cioè consiste, il primo elemento consiste nel fatto che si tratta di un vero e proprio romanzo di carattere epistolare, di gusto orientaleggiante, no? Avete visto la copertina, nel quale si racconta anche la storia dell'harem di Uzbek. Sapete che cos'è un harem, no? Il tema dell'harem è molto affascinante, attira l'attenzione delle lettrici e dei lettori, e di conseguenza il linguaggio del romanzo possiede anche una particolare vena erotica delicatissima e seducente, ma attenzione alla bravura di Montesquieu, cioè attraverso questo modo di esprimersi l'autore con grande abilità, perché a lui non gli torna questa storia dell'harem, porta chi legge anche a cimentarsi con il racconto di una storia drammatica e cruenta, sebbene narrata volutamente con una sorta di distacco, quella della rivolta delle donne dell'harem di Uzbek. E c'è una affinità sorprendente con ciò che sta succedendo in questo momento in Iran. E che non potevo sospettare quando ho scritto questa lezione, no? Le donne dell'harem di Uzbek si sollevano contro l'oppressione e succede che dal giocoso romanzo epistolare emerge un tema che non ha confini, però non ha confini, di rilevante portata sociale, che mette in evidenza in termini espliciti la questione non solo femminile, ma la questione femminista, perché c'è una presa di coscienza delle donne dell'area, che invece di continuare a vivere divise tra loro, decidono invece di coalizzarsi tra loro, di abbandonare quello spirito individualistico per rivendicare la libertà. E la ribellione delle donne dell'harem, soggette a una condizione di schiavitù, come se questo fosse un fatto di normale amministrazione, in questo caso anticipa il tema della rivoluzione, nel caso dell'intenzione di Montesquieu era quella di anticipare il tema della rivoluzione, un evento che da questo momento, tra le righe del racconto di Montesquieu, che sembra guardare altrove, ma chi legge capisce che si sta guardando intorno, e anche a Montesquieu noi dovremmo domandare che mirindo tu guardi. E beh, questo tema, il tema della rivoluzione, entra in incubazione. Il secondo elemento costitutivo di Lettere persiane consiste nel fatto che l'autore, anonimo ma da subito ben riconoscibile, vuol far credere che questi due nobili orientali guardino la società francese e la descrivano con grande ingenuità, cioè facendo finta di meravigliarsi e di non capire bene ciò che osservano, e questo atteggiamento finisce per diventare sarcastico, perché quando i due danno un giudizio apparentemente frivolo su ciò che vedono, immediatamente a orientare la loro valutazione interviene la voce dell'autore con una battuta, di solito una battuta finale, che senza finzioni colpisce i costumi deprecabili di una società corrotta e intenta con abilità letteraria un processo al regime assoluto, mettendo in evidenza l'avidità insaziabile dei cortigiani, le tangenti, denunciando l'abuso dei privilegi della nobiltà e il dispotismo dei re, prima di Luigi XIV, poi di Luigi XV, e i loro comportamenti che più bizzarri e sconvenienti sono, più diventano mode. Aspettiamo tutti la parrucca del re di quest'anno per vedere qual è la moda. Infatti andate a vedere Montesquieu su una rete, lo vedete che si è tolto la parrucca e si fa ritrarre senza parrucca, e dice ai suoi colleghi aristocratici: ma toglietevi questa parrucca, se mai lavatevi, capitevi sotto la parrucca, siete pieni di pinocchi, lavatevi, toglietevi le parrucche. Montesquieu si toglie la parrucca, si taglia i capelli in modo, con uno stile che lui ritiene di buon gusto, perché le parrucche, ma dobbiamo comparire come siamo, quindi capite, mode cretine, scrive Montesquieu, che, e questo è niente, poi c'era tutta, l'elenco è lungo di stupidità, no, che c'è. Mode cretine che una società cretina tende inesorabilmente a imitare, perché ha perso il senso del ridicolo. E Montesquieu in Lettere persiane mette alla berlina una società che si nutre di insulsi luoghi comuni e di stupide superstizioni, altro che secolo dei lumi. Ma attenzione, siamo ancora nel 1721, non siamo ancora nel 1751 quando Diderot e D'Alembert scrivono quel manifesto. Quindi, vedete, poi deve passare qualche decennio perché si digeriscano tutta una serie di cose, no? E Montesquieu, naturalmente, tira la volata a quello che sta avvenendo. No, una società, scrive Montesquieu, senza istruzione, chiacchierona, oscurantista, in cui hanno la meglio i perfidi imbroglioni e gli astuti illusionisti. Sembra che guardasse la televisione. No, capito. E guardate, il libro Lettere persiane di Montesquieu, stampato in tutta una serie di... si legge senza dover far fatica, al ritmo di una missiva al giorno, di una lettera al giorno. E c'è qualche moda che considerate cretina e che non sopportate? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E ora, anche se non è stata una cosa semplice scegliere tra 161 lettere, tra tanto materiale a disposizione, leggiamo quattro brani da Lettere persiane in cui si guarda la società, i nostri eroi guardano la società con una sorta di ingenuità, Ma questa ingenuità nasconde una feroce ironia, quella dell'autore, che naturalmente sa quando deve colpire. Leggiamo da Lettere Persiane, Rica a Uzbek a: l'altro giorno mi trovavo in una compagnia di cui faceva parte un uomo molto contento di sé, che rideva in continuazione, parlava in continuazione. In un quarto d'ora decise di 3 problemi di morale, di 4 problemi storici e di 5 punti di fisica. Non ho mai visto un risolutore così universale. A suo dire risolveva tutto lui e non rimase mai interdetto per un minimo dubbio. Messe da parte le scienze, si parlò del tempo, decise anche del tempo. Volli prenderlo in contropiede e dissi tra me: bisogna che mi attenga al mio forte, mi rifugerò nel mio paese. Gli parlai della Persia, ma avevo appena detto 4 parole che mi diede 2 smentite, fondandosi sull'autorità dei signori Tavernier e Chardin, autori di relazioni di viaggi in Persia. Ah, buon Dio, dissi tra me, che uomo è mai questo? Tosto presi la mia decisione, tacqui, lo lasciai parlare e mi allontanai da lui, ma non si è neppure accorto del mio allontanamento, ha continuato a parlare e penso sia ancora là e stia ancora sentenziando. Da Parigi, Londra. Rica A. L'Università di Parigi è la figlia primogenita dei re di Francia. È primogenita da molto tempo, infatti ha più di 900 anni e perciò qualche volta vaneggia. Mi hanno raccontato che qualche tempo fa ebbe l'Università di Parigi una gran disputa con alcuni dottori a proposito della lettera Q, che essa voleva venisse pronunciata come una K. La disputa fu così violenta che alcuni vennero spogliati dei loro beni. Si dovette ricorrere al Parlamento per mettere fine alla divergenza ed esso, con decreto solenne, accordò a tutti i sudditi del re di Francia il permesso di pronunciare quella lettera a loro piacimento. Era un bello spettacolo vedere i 2 più solenni istituti d'Europa, il Parlamento e l'Università, occupati a decidere della sorte di una lettera dell'alfabeto. Ho anche sentito dire che, avendo un re d'Aragona riunito gli stati d'Aragona e di Castiglia, le prime sedute furono dedicate a decidere in quale lingua si dovessero stendere le deliberazioni. La disputa era vivace e gli stati si sarebbero spezzati 1000 volte se non si fosse trovato un espediente per il quale la domanda venisse fatta in catalano e la risposta in aragonese. Da Parigi, 25. Rica A. Si dice che l'uomo è un animale socievole. Sotto questo aspetto mi pare che il francese sia più uomo di un altro, che sia l'uomo per eccellenza, giacché sembra fatto unicamente per la società. Ma ho notato fra loro delle persone che non soltanto sono socievoli, ma sono l'universale società. Si moltiplicano per ogni dove, popolano in un istante i 4 quartieri della città, 100 uomini di questa specie fanno una folla di più di 2000 cittadini. Agli occhi degli stranieri potrebbero riparare le stragi della peste e della carestia. Nelle scuole si domanda se un corpo può essere nello stesso tempo in più luoghi. Costoro sono una prova di ciò che i filosofi mettono in discussione. L'altro giorno uno di questi uomini morì di stanchezza e sulla sua tomba fu posto il seguente epitaffio: qui riposa colui che non riposò mai. Seguì 530 funerali, si congratulò per la nascita di 2680 bambini, le pensioni per le quali si rallegrò in termini sempre diversi con i suoi amici ammontano a 2.600.000 franchi e il cammino da lui percorso sul selciato a 9.600 chilometri, quello fatto in campagna a 36. La sua conversazione era divertente, aveva a sua disposizione un repertorio di 365 racconti, d'altra parte possedeva, fin dai tempi della gioventù, 118 massime, tratte dagli antichi, che adoperava nelle occasioni brillanti. Infine morì a 66 anni. Ora io taccio, o viandante, come potrei infatti dirti compiutamente ciò che fece e ciò che vide? Ed io mi sono domandato, con grande preoccupazione, riuscirà mai un uomo così socievole a riposare in pace? Da Parigi, il 3 della luna di gennaio. Rica Arevi, a Venezia. Trovo che i capricci della moda tra i francesi sono stupefacenti. Hanno dimenticato come erano vestiti l'estate scorsa, ignorano anche più come saranno questo inverno, ma soprattutto non si crederebbe quanto costi a un marito mantenere una moglie alla moda. Che mi servirebbe farti una descrizione esatta del loro vestiario e dei loro ornamenti. Verrebbe subito una nuova moda a distruggere tutta la mia fatica, come quella dei loro lavoranti. E prima che tu avessi ricevuto la mia lettera, tutto sarebbe cambiato. Una donna che lascia Parigi per andare a passare 6 mesi in campagna ne ritorna antiquata, come se fosse rimasta isolata per 30 anni. Il figlio non riconosce il ritratto della madre, tanto gli sembra strano l'abito con cui vi era presentata. Talvolta le acconciature si innalzano a poco e di colpo una rivoluzione le fa ridiscendere. C'è stata un'epoca in cui la loro immensa altezza poneva il viso di una donna nel mezzo della sua figura. In un'altra erano i piedi a occupare quel posto perché i tacchi costituivano un piedistallo che li manteneva in aria. Chi potrebbe crederlo? Gli architetti sono stati spesso obbligati ad alzare, abbassare e allargare porte a seconda che le acconciature delle signore esigevano da loro tali cambiamenti e le regole della loro arte sono state asservite a questi capricci. Talvolta si vede su un viso una incredibile quantità di neri e il giorno dopo spariscono tutti quanti. Avviene delle maniere e dei modi di vivere come delle mode. I francesi cambiano costumi secondo l'età del loro re. Il sovrano potrebbe persino riuscire a rendere seria la sua nazione se se lo proponesse. Il principe imprime il segno del proprio carattere sulla corte sulla città e la città sulla provincia. L'animo del sovrano è uno stampo che dà forma a tutti gli altri. E guardandomi intorno mi domando, ma il senno del fabbro di corte da quanto tempo è in vacanza? Da Parigi, della luna di... Leggete lettere persiane perché sono di un'arguzia fenomenale e ancora ci si trovano cose che... troviamo intorno a noi. Alla fine del mese di gennaio dell'anno 1755 a Parigi scoppia un'epidemia denominata di febbre maligna. Non ci sono vaccini e di conseguenza anche Montesquieu si ammala e il 10 febbraio 1755 muore nel suo appartamento in Rue Saint-Dominique. Guardate, paradossalmente gli occhi di colui che viene considerato il primo importante pensatore del secolo dei lumi erano già da qualche tempo al buio, ma a sua figlia Denise, che lo assisteva, lo ha assistito fino alla fine, era solito ripetere «Non ti preoccupare, perché anche se i miei occhi non vedono più, la mia mente continua a usufruire della luce generata dall'intelletto». E fino alla fine la mente di Montesquieu si è giovata della luce generata dall'intelletto, perché lui ha continuato fino all'ultimo giorno a riflettere e a dettare alla figlia i suoi pensieri. Quando il prossimo anno, dopo la vacanza, torneremo a scuola, non mancate, perché dopo che Diderot e D'Alembert ci avevano presentato il progetto dell'enciclopedia e la nascita di questo movimento, siamo invitati, è confermato, a cena dal barone Paul-Henri d'Holbach. È una cena per commemorare Montesquieu, perché le cene dovevano avere una motivazione, perché il potere voleva che quando si radunava un po' di gente ci fosse una motivazione, voleva sapere il perché, no? Questa gente si radunava, radunate sediziose, e per commemorare Montesquieu a 10 anni dalla morte. E guardate, sarà una cena frugale, quindi fate merenda prima, non è necessario l'abito da sera, anche perché non bisogna dare dell'occhio, perché questi raduni conviviali di persone considerate intellettualmente pericolose come voi, le quali più che desiderose di mangiare hanno voglia di sentir discutere, no? C'è un gruppo di intellettuali che discute, tra l'altro è confermata la presenza anche di David Hume, che abbiamo incontrato alla fine di ottobre e ai primi di novembre, mentre non c'è Monsieur Voltaire, ufficialmente perché dice che dal barone d'Holbach si mangia troppo poco. In realtà non è così, ha un po' la coscienza sporca per una cosa che ha combinato, e vedremo, vabbè, ma questa è un'altra storia che incontreremo strada facendo. Ebbene, questi raduni sono malvisti dalle autorità costituite, quindi dalla Guardia Regia e da quella cardinalizia che vigilano, e quindi andremo comunque dal barone d'Holbach, che abita nel quartiere delle Marais, al numero 16 di Place de Vosges. Allora si chiamava ancora Place Royale, abita in uno dei famosi 36 palazzi del 600 che ornano questo luogo, e forse se siete stati a Parigi, in questa storica piazza parigina, ci sarete state e ci sarete stati per visitarla, potete vederla sulla rete, ma guardate, un invito a cena dal barone d'Holbach è un'occasione che non la si ritrova da nessuna parte se non a scuola. E quindi è un'occasione unica da non perdere. Quindi l'appuntamento è per venerdì 20 gennaio dell'anno 1765, perché nel 2023 noi ci entreremo dopo esserci allargati la vita di 258 anni, quindi non mi dire che è poco, quindi ci allarghiamo la vita di 258 anni, come lo studio che cura anche il tempo in modo diacronico ci permette di fare. Beh, e allora anche quest'anno siamo a Natale, e la metafora della luce domina in questo itinerario, questa festività, e quindi capita proprio a puntino la metafora della luce. Guardate, nella novena di Natale si comincia a cantare dal capitolo 9 del libro di Isaia: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, speriamo di vederla anche noi prima, una grande luce. E se è vero che lo studio è cura, è altrettanto vero che il Natale è la luminosa manifestazione, l'epifania per eccellenza, dell'atto del prendersi cura di sé e del gesto ancor più impegnativo di prendersi cura degli altri. Ora, secondo la letteratura dei Vangeli, secondo il prologo del Vangelo di Giovanni che conoscete a memoria, la parola è il Logos, la parola di un Dio buono, clemente e misericordioso, il Logos, si incarna in un bambino, cioè nell'oggetto più fragile che ci sia, un bambino che viene alla luce in viaggio, no? Magari su un barcone avrebbero scritto gli evangelisti del tempo, se avessero scritto oggi, in viaggio, cioè nella situazione più precaria che ci sia per nascere. E questo bambino divino e regale, secondo i primi due capitoli del Vangelo di Luca, il Deuterolucano, i primi due capitoli del Vangelo di Luca che abbiamo studiato a suo tempo, vanno riletti sempre a Natale, perché Natale si celebra leggendo soprattutto i primi due capitoli del Vangelo di Luca. E questo bambino compare sotto traccia, non sotto i riflettori, in modo provocatorio. Quindi, come dice la canzone che tutti e tutti noi conosciamo e cantiamo a Natale, composta da Sant'Alfonso Maria de Liguori, quando nascette l'inno, questo è il testo originale di Sant'Alfonso Maria de Liguori, che noi abbiamo tradotto: tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Situazione paradossale. Bene, sulla scia di questa affermazione paradossale, nella quale si concentra però l'essenza del Natale, che è un'essenza che affossa tutte le prosopopee e ogni istinto di dominio. E quindi su questa scia il nostro viaggio continua. E la scuola, come previsto, è qui perché anche nel prossimo anno non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. E questa sera auspico ancora, come da 39 anni a questa parte, che possa scendere su di noi un augurio. L'augurio di un buon Natale di studio, perché lo studio è cura. Auguri. Grazie.